Inter-Napoli, di episodi arbitrali e non solo, con Bruno Longhi che è con noi collegato. Buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
E parto da un tweet, Bruno, che è il tuo, sull'episodio del rigore ieri dato all'Inter, step on foot, insomma se ne parla ormai da tempo. La tua idea sul penalty assegnato all'Inter, ma anche il modo con cui siamo poi arrivati al rigore di Doveri?
Lo step on foot lo odio, ma l'ho detto da tempo, perché siccome io ho una certa anzianità, non solo giornalistica ma anche anagrafica, e seguo il calcio da una vita, e confrontandomi anche con calciatori degli anni 80-90, e tutti mi hanno detto la stessa cosa: capita durante una partita che un avversario ti schiacci un piede. Noi lo chiamiamo step on foot perché adesso deve essere tutto regolamentato e americanizzato, no? O inglesizzato. Però una volta finita ci si guardava, ci si dava la mano, si sorrideva. Oggi lo step on foot è codificato come fallo gravissimo e, se avviene in area di rigore, viene considerato punibile appunto con la massima punizione. Per cui il mio regolamento conta zero. Il regolamento di oggi, purtroppo, il regolamento moderno conta, e di fronte all'episodio di ieri sera penso che Doveri non potesse far altro che assegnare il calcio di rigore.
È un momento complicato questo per gli arbitri, ma in generale, Bruno, tu che hai vissuto, raccontato, narrato tante partite, tanti contesti, anche tanti momenti della classe arbitrale, questo che momento è, anche con il rapporto tra arbitro centrale e VAR?
Difficilissimo, perché gli arbitri non sono più liberi di essere arbitri, aspettano sempre che arrivi dall'alto, che arrivi dal cielo qualcosa di diverso rispetto a quello che hanno visto. In più c'è una disinformazione, perché se diciamo i cosiddetti opinionisti sul VAR, cioè coloro che debbono opinare su questi episodi, sono tutti in disaccordo con loro e talvolta indicano certi falli come passibili di calcio di rigore quando non è così. Cioè arrivano tutte queste informazioni sbagliate, ma a chi arrivano? Arrivano al pubblico, e il pubblico è frastornato, non sa più se un rigore è rigore, se lo è, se non deve esserlo, se ha sbagliato l'arbitro. Cioè, se non c'è chiarezza nel regolamento, difficilmente si potrà andare avanti, o perlomeno andremo avanti così, con una spallata a destra e una a sinistra, con quello che si lamenta la domenica prima perché è successo qualcosa, quello che si lamenta la domenica successiva. È chiaro che Conte ieri era inviperito, ma più che altro io dico che quando avrà visto le immagini si sarà reso conto che purtroppo questo calcio moderno prevede questo tipo di intervento dell'arbitro. Però c'era anche il precedente della domenica prima, è chiaro che è un precedente che ti manda a giocare a San Siro non con l'animo completamente sereno. Detto questo, senza animo sereno, il Napoli ha fatto una grandissima partita e io francamente, alla luce delle ultime dell'Inter in cui era stata dominante nei confronti di tutti, non mi aspettavo di vedere un Inter così in difficoltà, soprattutto grazie alla strategia, al grande pressing che il Napoli ha fatto soprattutto nel secondo tempo, al dominio assoluto di McTominay. McTominay è Tardelli degli anni 2025, con un fisico ancora più robusto, lui che va a petto in fuori come un vero gladiatore, e al di là dei due gol è stato veramente l'anima e l'uomo in più di questo Napoli.
Carlo. Eh sì, con Bruno che intanto saluto, ecco, voglio tornare agli esiti però in chiave futura che questa partita può avere. È naturale che il pareggio ha lasciato intatta la classifica, il distacco. Forse l'Inter però deve rammaricarsi per l'occasione sciupata di affrontare in casa un Napoli comunque decimato dalle tante assenze, non ultima quella di un Neres che era stato determinante nelle partite precedenti. E però, ecco, come lui diceva, è un Napoli che esce bene dal punto di vista della prestazione in campo, quindi con maggiori convinzioni, che ha solo un problema, quello di recuperare al più presto i tanti assenti che alla spicciolata però stanno per tornare, e quindi deve tenere botta ancora per un po' di tempo. Però l'iniezione di fiducia, e non so se lui è d'accordo, che hanno avuto ieri gli azzurri sulla scia anche delle prestazioni precedenti, al di là del pareggio col Verona, era un Napoli che aveva vinto la Supercoppa e ha fatto molto bene in altre partite. Ecco, insomma, com'è questo post Inter Napoli per l'immediato futuro, che vuol dire gennaio con questo calendario davvero compresso?
Ma guarda, allora L'Inter ha un teorico vantaggio, che mi pare che abbia 5 partite di fila con squadre da zona retrocessione, e ha dimostrato, no, durante questo girone d'andata, di vincere abbastanza facilmente quelle partite lì, in cui la differenza tecnico-tattica viene sempre fuori ed emerge. Per cui i conti non bisogna farli oggi, ma bisogna farli tra 5 partite, quando questo step sarà superato, e lì staremo a vedere se, parlo di Inter adesso, sì, poi di Napoli aggiungo, se l'Inter avrà continuato sullo stand o sugli stessi passi che ha compiuto precedentemente, antecedentemente alla partita del Napoli, e allora sarebbe un tipo di discorso. Ma è chiaro che, siccome il pericolo è sempre dietro all'angolo, e quando le squadre piccole si avvicinano, non dico la fase conclusiva, ma cominciano a respirare l'area del girone di ritorno, che è sempre decisivo poi per la promozione alla retrocessione, per cui potrebbero esserci delle difficoltà, le stesse difficoltà che continua ad avere Milan contro le squadre piccole. Però io, tornando sulla partita di ieri, e ribadisco questo concetto, ma lo ribadisco con assoluta certezza, nella prima parte del secondo tempo ve ne sarete accorti che le uniche azioni che faceva l'Inter erano le rimesse laterali di Bastoni, che sarà stato inquadrato 20 volte. Questo vuol dire che non c'erano sbocchi, il Napoli aveva chiuso tutto quanto, e ogni qualvolta Lautaro Martinez cercava i suoi dribbling per smarcare poi la punta, si trovava addosso tre avversari che gli impedivano, gli sporcavano la palla e gli impedivano di giocare. Da questo punto di vista il Napoli è stato gladiatorio. Chiaro che la tattica era abbastanza prevedibile, palla lunga su Højlund, che tra l'altro ha messo in difficoltà Akanji, e poteva essere anche la soluzione vincente. Però se mettiamo sul piatto della bilancia che l'Inter è stato in vantaggio, che il Napoli ovviamente sotto d'un gol contro una squadra un pochino più furba avrebbe rischiato di perdere, io dico che tutto sommato questo pareggio deve essere accantonato positivamente per l'Inter, perché il calendario dovrebbe sorriderle, e positivamente per il Napoli, che comunque in due partite all'Inter ha fatto 5 gol e ne ha subiti 3.
Bruno, parlando con dei colleghi anche prima, durante la trasmissione, molti sostengono che Conte, oltre all'istinto del guerriero in panchina, ieri abbia avuto anche quella reazione come modo per spronare la propria squadra.
Beh, sai, allora la squadra la sproni, lui sa come spronare la squadra, nel momento in cui, sai, il labiale ieri l'abbiamo capito tutti quanti, no? Non è un labiale per spronare la squadra, ma è un labiale proprio dettato dal fatto che lui si sentiva vittima di un sopruso. Poi dopo che non l'abbia fatto per spronare la squadra, che però questo possa aver inciso, no, nello sprone verso la squadra, può anche essere. Però non c'è stata, secondo me, una strategia volontà, premeditata, perché questa avviene soltanto perché c'è un calcio di rigore. Non ci fosse stato il calcio di rigore, o fosse arrivato a mettere un gol normale senza tutte quelle discussioni, non ci sarebbe stata quella reazione.
Conte è l'allenatore più bravo in Italia? Il migliore?
Guarda, io racconto... un episodio, un aneddoto. Cioè, io Beppe Marotta lo conosco da quando venne presentato, quando allenava, era il direttore sportivo del Monza, per cui ha fatto molte trasferte con me ai tempi del grande Milan, ma veniva quasi come osservatore per imparare come si gestivano i grandi club, per cui c'è sempre stato un ottimo rapporto. Mi invitò a visionare la nuova sede dell'Inter, e ricordo che parlando con lui dissi: ma avete Spalletti, che è un grandissimo allenatore, perché state cercando Conte? Spendete i soldi invece sulla squadra, investite sulla squadra per farla diventare più forte, ma sai quelle chiacchiere? E lui mi disse: no, perché con Conte ogni squadra migliora del 30%. E con lui hai la quasi certezza di vincere il campionato. Queste parole di Marotta dette in camera caritatis. Poi tutte le polemichette che vengono fuori adesso, vabbè, sono parte di un gioco, di un giochetto che i due stanno facendo. Però la stima di Marotta nei confronti di Conte è immensa. Poi sai, io ho un rapporto di amicizia che dura da circa 40-45 anni con Lelio Oriali e la famiglia. Ecco, quello che mi dice Oriali sul lavoro di Conte, ma non solo a Napoli, anche quello che ha fatto all'Inter, che ha fatto in Nazionale, insomma, me lo presenta come un essere quasi soprannaturale, parlando ovviamente di calcio.
Non può che essere così. Bruno, se hai giusto un altro minuto, l'ultima domanda di Carlo Caporale e poi ti salutiamo.
Sì, allora, insomma, per quanto riguarda il futuro immediato, il Napoli adesso ha queste due partite in casa contro Parma e Sassuolo. Possono essere gare trappola per gli azzurri, affronterà ancora con una rosa ripristinata, forse Neres si potrà recuperare, se non contro il Parma, contro il Sassuolo, e quindi ecco, il Napoli deve superare questo step adesso per poi magari cominciare a mettere giocatori, che credo che questa sia poi la necessità per poter battagliare fino in fondo in questa stagione.
Sì, ma quello è fuori di dubbio, devi fare punti anche quando ci sono delle difficoltà di rosa, perché molti sono gli assenti in questo Napoli, no? Però è chiaro che superi questo step, poi rientri di Anghissà, che non dimentichiamolo, era il migliore del Napoli, cioè con Tom è sempre stato il migliore del Napoli, e Neres, io non so perché, Lukaku lo si può aspettare, perché quello che sta facendo Højlund è lo stesso lavoro che faceva Lukaku lo scorso anno, con la differenza che le accelerazioni di Højlund mettono in difficoltà qualsiasi difensore centrale. Sì, sì, no, ma dici giustamente, non buttare via, non sprecare questa occasione, queste due mini occasioni, per poi essere ipercompetitivo come lo è stato l'anno scorso e come lo è stato fino a non molto tempo fa, proprio nel periodo della Supercoppa. Del resto, la partita di ieri io non la dimenticherei, perché non è che ieri è la partita di una squadra falcidiata da infortuni che a malapena riesce a portare a casa il risultato. È una partita in cui il Napoli sul piano del gioco è stata per lunghi tratti dominante, il che vuol dire che la base è una base veramente solida.
Sì, assolutamente. Bruno, grazie davvero per essere stato con noi.
Buon lunedì e buona settimana. Buona
inizio settimana anche a te. Grazie davvero, Bruno Longhi, voce storica del calcio italiano, per essere stato